Detto questo, do la parola a Renato Cinelli, che ha il compito più difficile in questo senso, perché deve parlare di materia fiscale, che è la cosa, in questo senso, penso più, che spaventa la metà dei presenti nella sala, che non gli interessa magari neanche, e che l'altra metà sanno che è una materia molto complicata. Allora, Renato Cinelli, che ringraziamo per essere qui, oltre che essere presidente di un'importante associazione culturale, che dovrà decidere se diventare ente del terzo settore, che è Cinema Zero di Pordenone, che è conosciuta in regione, e anche appunto un commercialista che si occupa della materia di cui parliamo e che ha seguito e segue tante realtà del terzo settore. E per questo ci ha dato una mano su questo. A lui la parola.
Sì, infatti io inizio dicendo non ringrazio gli organizzatori di questo evento, perché mi è stato dato un compito, quello di parlarvi di fiscalità, che non entusiasma. Poi, come quarta relazione, che penso sarete stanchissimi, quindi cosa posso dire? Che sarò breve e che rimandiamo poi ad altri momenti e magari anche perché poi vedremo serve un rapporto personale col singolo ente per riuscire a capire, di inquadrare, per cui qui ci perderemmo e probabilmente vi farei solo confusione e magari qualche approccio negativo. Sì, la fiscalità, io ricordo quello che diceva il mio professore universitario di scienze e finanze, diceva: a nessuno in tutto il mondo piace pagare le tasse, partiamo da questo presupposto, quindi cioè, non è che vi stia entusiasmando su qualcosa. Però qui accenno un altro aspetto negativo, ma che non è di questo codice, è un aspetto negativo generale quando si parla di imposte, è che voi sapete, sono stati scritti libri sul numero eccessivo, straordinario di leggi che ci sono in Italia rispetto a Francia, Germania e quant'altro. Perché? Perché la legge dovrebbe, rivolgendosi a una platea, l'abbiamo sentito qui, ma immaginatevi se ci fossero qui tutti gli altri soggetti, quanti sarebbero, la legge si rivolge a una platea di molti soggetti che entrano in questa legge. Quindi cosa succede? Che normalmente negli altri paesi mantengono un livello maggiore di astrazione e lasciano poi che la struttura amministrativa dia seguito a queste regole fondamentali, stabilendo esattamente determinati comportamenti. Questo, tra le altre cose, permette di avvicinare meglio la risposta che l'amministrazione finanziaria dà rispetto alle esigenze del singolo. Qui in Italia, ripeto, ma non è solo per questo codice, adesso sarebbe dispersivo dire il perché, invece si fanno le leggi. Si fanno le leggi cercando di specificare su tutto. Vi faccio, per dire quello, le cose che intendo, vi faccio solo un flash, no? Per farvi capire, questo è uno schema su cui gli enti non, stiamo parlando qui di quarto settore, di terzo settore del codice, e gli enti non commerciali che hanno dei regimi forfettari fiscali che possono applicare, voi vedete tutte queste X. Cosa volevo farvi vedere? Quante possibilità diverse o quanti obblighi diversi ci sono parlando di soggetti che entrano in questo campo. Oppure vorrei solo leggervi due parole c'è l'articolo 82, quelle che si occupa delle disposizioni del codice, sempre del terzo settore, che si occupa delle disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, che dice sugli immobili posseduti, dice: gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del terzo settore, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, eccetera, 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 nonché, e qui comincia, delle attività di cui l'articolo 16, comma primo, lettera A, della legge 20 maggio 1985, numero 222, sono esentati dall'IMU e dalla TASI, per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti, attenzione, dall'articolo 7,1 lettera I del decreto legislativo 30 dicembre 92, numero 504, dall'articolo 9,8 secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero numero 23 dall'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012 numero 1, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012 numero 27 dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 6 marzo 2014 numero 16, convertito con modificazione dalla legge 2 maggio 2014 numero 68 e relative disposizioni di attuazione. Allora, cosa succede? Io, siccome usiamo il computer, mi sono dotato già da tempo, ma ripeto, è un problema che riguarda tutto, di un secondo computer, per cui richiamo, perché bisogna vedere queste leggi qua, no? Quindi bisogna avere a fianco, confrontare due disposizioni. Ecco, quindi voi capite che stiamo parlando di temi abbastanza complessi. A questo punto, capiamo che anche qui, attenzione, che una delle finalità del codice del terzo settore, che io valuto positivamente, non ho tempo, ma mi piacerebbe spiegare perché valuto positivamente questa, con tutti anche dei difetti e delle cose da correggere, d'altronde già anticipate. Come si può uscire da questa complessità? Perché un noto operatore fiscale di questo settore diceva: ma io non dormo di notte perché leggo, poi non capisco, ritorno, divento matto. Ecco che se noi andiamo a quella norma sugli immobili, solo quella ci fa passare la voglia di affrontare gli altri temi o ci crea confusione. Allora, la cosa che io faccio normalmente, ma in generale nel campo fiscale, ma anche può essere valido anche per altri aspetti del diritto, risalgo all'aspetto più astratto. E quindi, non a caso, avevo iniziato le slide dicendo devo partire dall'alto, cioè dalle finalità dell'articolo 1 e 2, che sono quelle che sono già state dette e ridette e su quale non torno. Che poi, detto questo, le norme bisogna essere molte volte dei giuristi per capirle bene, ma abbiamo un qualcosa che ci aiuta di più descrittivo, che sono le relazioni alle norme. Perché? Perché accompagnano il codice, è stato accompagnato da una relazione che anziché avere tutti quei numeretti, quella è descrittiva, e allora mi aiuta. Tanto è vero che dice questa la relazione, quindi quello che accompagna il codice, dice i due articoli, questi qui che riguardano la finalità del codice del terzo settore, possono rilevare anche ai fini dell'interpretazione delle restanti disposizioni del codice, orientando l'interprete, nel dubbio, verso quelle soluzioni interpretative che siano maggiormente compatibili con i principi espressi. Cioè, lì mi dice, comincia a partire da quando devi leggere qualcosa, vai, parti dall'alto, parti da queste finalità e via dicendo. Ecco, questo è quindi io sono tornato sopra e ho detto, aspetta, prima di stare sotto, ripartiamo da sopra e scendiamo progressivamente. È già stato detto quali sono gli elementi del codice, cioè la definizione, cioè chi sono, lo diceva il professor Rossi, chi, cosa e perché. E quando si va nell'ambito degli aspetti tributari, dice proprio la relazione. Le finalità, dice, sono tre. La prima è di definire il meglio il termine di non commercialità. La seconda, misure di sostegno, cioè di aiuto. Terzo, valorizzare eventualmente anche il carattere commerciale. Questi sono, stiamo sempre scendendo, ma sono aspetti generali. Il principio della non commercialità, qui siamo già sull'area fiscale, siamo scesi, tenete presente gli enti del terzo settore, le attività, la possibilità di iscriversi al registro unico, poi andiamo in un ambito che per il momento non è stato trattato o trattato marginalmente. Entriamo nella parte fiscale, nella parte sotto, e nella parte sotto troviamo due concetti che sono diversi, quindi io sono già iscritto al registro, sono un ente del terzo settore, svolgo un'attività di interesse generale, sono iscritto al registro, a questo punto fiscalmente sono commerciale o non commerciale e vedremo che la cosa ha un impatto fiscale notevolmente diverso. E qui sulla non commercialità Si sono, non so se, io mi auguro che i presenti non abbiano avuto problemi di verifiche fiscali dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, ma sul discorso della non commercialità si è giocato spesso nel senso che veniva disconosciuta. Qui, richiamandomi anche a quello che ha detto il professor Rossi, il tema, ma non è solo dell'Agenzia delle Entrate, io voglio vedere che cosa sarà l'ispettorato del lavoro nelle verifiche che viene fatto. Perché tenete presente che questo è un aspetto molto delicato, il fatto che vengano fatti questi controlli di natura, per esempio, fiscale da parte della Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, però verificano che ci siano le condizioni per essere iscritti al registro e denunciano il fatto al registro. E questo mi ha un effetto molto più grande, perché oltre a dover chiedermi delle imposte, delle sanzioni, mi fanno perdere la qualifica e se per esempio, io non so cosa succederà, ma penso che tutta una serie di leggi, di contributi e quant'altro diranno, vanno date ai soggetti che sono iscritti al registro. Se non sono più iscritto al registro, perdo probabilmente anche i contributi, cioè sono morto. L'ispettorato del lavoro, cooperative sociali, tanto per dire, che svolgono attività nei confronti dei soggetti svantaggiati, per le disabilità, qui si è giocata una grossa partita anche qui da noi, che solo la Cassazione ha posto termine. Perché? Perché gli organi di vigilanza del lavoro dicevano la disabilità è certificata dal sindaco, la legge nazionale dice dell'azienda sanitaria e quindi non vale, no? Spiegando, io stesso a un certo punto preferì non andare più a confrontarmi con questi ispettori, perché dicevo, scusate, ma se questo è disabile, lo vedete, allora se è un finto disabile avete ragione a mandare in galera quelli della cooperativa, ma questo è un disabile che lo vedete, al di là della legge regionale che voi non volete riconoscere, eccetera, disabile è? A noi che ci interessa. Le verifiche che io ho seguito di enti non commerciali, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate in due casi mi hanno detto la stessa cosa, e chissà cosa c'è sotto. Allora, che cosa vuol dire questo? Che a un certo punto voi sapete benissimo tutta l'attività meritevole che fate, però ricordatevi una cosa, che non è detto che questa sia immediatamente riconosciuta, neanche quando gli metto il disabile davanti. E se noi prendiamo anche il discorso per le realtà più grandi, dell'obbligo di avere il sindaco, il revisore e quant'altro, io dico una cosa, attenzione, che dovete avere un approccio culturalmente diverso, cioè pensare non soltanto nella vostra coscienza che state facendo delle cose meritevoli, ma che dovete dimostrarlo. Perché? Perché nell'ambito di un revisore, di un agente delle entrate, da parte di un ispettore del lavoro e quant'altro, c'è questo carattere di dubbio che viene sempre posto, perché lo stesso lavoro di verifica comporta questo. Ovviamente io spero che ci sia una crescita. Io ho visto un intervento di un responsabile dell'Agenzia delle Entrate nazionale a Roma, in cui insomma capiva e faceva capire che ci saranno anche delle formazioni per chi dovrà fare queste verifiche. Ecco, l'importante è che secondo me non è che l'Agenzia delle Entrate non debba fare le verifiche, ma che sappia chi verifica e sappia che cosa verifica, di non avere lo stesso metro rispetto a un altro soggetto. Abbiamo detto, ricordiamoci questa piramide, noi siamo un soggetto del terzo settore, noi svolgiamo un'attività che rientra in quelli di interesse generale, non sto parlando ovviamente delle imprese sociali, lascio volutamente fuori un po' il discorso delle imprese sociali, sono iscritto al registro. Poi a livello di fiscale devo capire se sono un ente non commerciale o meno. Essere ente non commerciale è importante perché una serie di agevolazioni fiscali che saranno date soprattutto a chi contribuisce nei miei confronti sono a condizione che sia un ente non commerciale. E qui che cosa ci dice il codice? Entriamo negli articoli verso il fondo del codice da 79 in poi e ci dice sono non commerciali se viene svolta prevalentemente attività non commerciale. Ma qual è l'attività non commerciale? L'attività non commerciale è quella, qui l'ho riassunto in questa slide, che è quella di interesse generale, quel mitico 21, 22, 25 attività che sono ricomprese, che sono svolte a titolo gratuito oppure senza margine, cioè che viene un pagamento di un corrispettivo che non supera il costo effettivo. Qui c'è stata una critica perché la legge delega prevedeva che fossero stabiliti quali erano gli enti che erano non commerciali. Invece qui si va sull'attività. Però la risposta è stata c'è un'equiparazione, cioè un ente non commerciale se svolge un'attività per la quale non ci guadagna. Badate, questo è una parziale risposta anche al professor Rossi, cioè la Bocconi ci guadagna e perde tutta una serie di agevolazioni fiscali che invece spetta soltanto se si svolge in un certo modo. Le attività non commerciali sono, vado sulle cose più importanti, i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche e ovviamente, come c'era prima, le quote versate dagli associati. Tutto questo è il corpo di attività non commerciale. Invece sono attività commerciali le attività diverse, secondarie e strumentali, e quelle attività di interesse generale se io se queste attività le faccio con un margine. Tralascio considerazioni che potremmo fare nell'ambito complessivo e nell'ambito di che cosa io posso giustificare, perché per esempio nell'associazione che di cui faceva accenno di attività culturali c'è delle attività che hanno un margine e delle attività che hanno una perdita. Cioè come le devo considerare? Il verificatore, io sono sicuro che il finanziere o quello dell'agenzia delle entrate mi dica ma questo c'è il margine e quindi via, cancellare. Sì, però tutto è legato, per cui l'altro non hanno margine. Diciamo, sono aspetti che andranno in qualche modo considerati. Allora, se quelle attività commerciali, semplifichiamo, attività con corrispettivi senza margine, senza utili, e contributi pubblici, sono maggiori delle attività commerciali, cioè quelle svolte con margine, quelle svolte secondarie, eccetera, si ha la non imponibilità per tutte le attività non commerciali. Rimangono quelle commerciali che invece quelle lì vengono tassate. Cioè il codice dice tutto quello che fai non solo gratuitamente ma anche senza margine, cioè che svolge un'attività senza fine di lucro in modo totale, non viene tassato. L'altro viene tassato. Come viene tassato? O facendo una differenza tra componenti positivi e negativi di reddito, oppure con forfettariamente. Forfettariamente ci sono, adesso qui tralasciamo numeri e numeretti, però ci sono delle percentuali calcolate sui ricavi che possono determinare la base imponibile. E se invece vale il contrario, cioè che le attività di natura commerciale superano quelle non commerciali, a questo punto io sono un ente del terzo settore commerciale. Qui, ripeto, qui è un richiamo a quello che dicevo prima, attenzione perché ci saranno questi controlli che, come vi dicevo, saranno controlli, almeno fino a quando non si abitueranno a fare dei controlli diversi, caratterizzati da uno scetticismo professionale, quindi non ci daranno niente per così facile. Ecco, andiamo a un altro tema, cerco di essere veloce. È importantissimo, erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore. Perché? Perché quello che forse è bene richiamare è che se voi andate a vedere i numeri che annualmente, mensilmente, ci sono di flussi di contribuzione privata agli enti del terzo settore crescono in modo esponenziale. Infatti, secondo me, io non ho partecipato a tavoli o quant'altro, ma credo che il tema importante per a livello nazionale sia stato anche quello di dire: stiamo parlando non più di un fenomeno limitato e marginale, ma stiamo parlando di un fenomeno crescente. Il fenomeno è che fino a tempo fa il triangolo era: io cittadino pago le tasse all'ente pubblico e l'ente pubblico decide a chi dare queste imposte, cioè una parte di queste imposte, a chi ritiene meritevole. Però progressivamente è andato a cambiare il quadro, per cui io dico: io cittadino, va bene, pago le tasse, ma vorrei dare una somma a quello che io ritengo invece meritevole io. Tenete presente poi che c'è il problema, voi sapete, dei lasciti testamentari e quant'altro, perché oramai si vive a fino a 80-90 anni e quindi i figli hanno più di 60 anni, non è più il problema di dire lascio la legittima al figlio che se no non ha di che vivere, o alla moglie che non lavora. Per cui sempre più, anche io come commercialista, i clienti mi dicono, raggiunto una certa età, dico: ma io vorrei lasciare questo, quello, a questo. Ecco, c'è una crescita di disponibilità da parte delle persone a indicare a chi dare una determinata somma. Mi parlava poco tempo fa un collega americano e mi diceva: ma guarda che noi a tutti i clienti chiediamo, quando facciamo dichiarazione dei redditi, a chi fate la donazione. Perché è un sistema che oramai si è sviluppato, per cui uno dice che sia la piccola realtà o che sia la grande realtà, ognuno di noi ha il desiderio di far affluire determinate somme. E il 5 per mille è nella vecchia logica, invece di dire io do i soldi allo Stato e chiedo che lo Stato dia dei soldi a quello là. Ecco, qui in questa slide non è indicato un aspetto. Voi vedete che qui si dice: le persone fisiche possono fare una scelta di fare delle liberalità in due modi: o con la detrazione dalle imposte, cioè togliendo direttamente dalle imposte, oppure la deduzione, cioè dal reddito. Sono due importi e dei limiti diversi che ognuno sceglierà quello che anche personalmente, rispetto alla propria situazione reddituale, è più conveniente. Attenzione anche rispetto a quello che si diceva prima, quello che manca in questa tabella qui è che gli organismi di volontariato hanno non un 30 ma un 35% di detrazione chi fa queste liberalità. Quindi è stato innalzato e oggi è conveniente, cioè se uno intende in qualche modo far contribuire un organismo al volontariato. Anche le altre, perché pur sempre il 30%, sono flussi non da poco. E allora dico, quello che credo noi, visto che anch'io sono impegnato in un ente del terzo settore, dobbiamo fare è comunicare, far valere le nostre bravure, le nostre capacità alle persone affinché non barrino il 5 per mille, ovvero lo facciano anche quello, ma dicono, far capire che se mi fanno una liberalità hanno un vantaggio fiscale importante e quindi mi aiutano. C'è poi, adesso qui veramente siamo tardi, il social bonus. Questo nasce perché c'era l'art bonus, era stato previsto che le persone fisiche o gli enti che danno delle contribuzioni per nell'ambito dell'arte, per dei progetti che vengono presentati, hanno dei notevoli vantaggi fiscali. Hanno nel codice detto: ma perché non lo estendiamo non solo all'arte ma agli aspetti sociali? Quindi se gli immobili, relativamente agli immobili pubblici non utilizzati e ai beni mobili e immobili confiscati, ci può essere, se c'è un progetto sottostante, ci può essere una contribuzione che gode di questo social bonus. Anche questo ha avuto nell'art bonus uno sviluppo che il Ministero non immaginava, delle cifre notevoli. Tanto è vero, era il ministro l'aveva fatto per un tempo limitato, l'ha esteso proprio per questo grande successo che ha avuto. Ecco, nelle imposte indirette, che come si diceva sono già in vigore dal 1 gennaio, abbiamo anche qui tutta una serie di agevolazioni, cioè il non pagamento delle imposte di successione e donazioni, l'imposta di registro fisso. Adesso non vi sto a dire tutti gli elementi e le condizioni, però voi capite che anche in questo caso viene fortemente incentivato che i privati diano, o privati o non privati, facciano delle donazioni. Rispetto al volontariato e alle APS c'è da dire che ci sono due norme particolari che, rispetto a quello che vi dicevo prima, che sono attività non commerciali, quelle senza margini, quelle dei contributi pubblici, aggiungono una serie di altre attività, ovviamente per specificità di questi enti, altre attività che vengono considerate non commerciali, quindi la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, la cessione di prodotti, eccetera, eccetera. Adesso qui perderei a spiegare quale altra attività, potete però verificare quali sono, se siete interessati o meno. L'impresa sociale è già stata spiegata, arrivo a delle conclusioni. Allora, quello che credo, ed è già stato detto prima, dovete fare è capire il vostro caso. Il vostro caso, dire io dove entrerei, dove posso entrare, che effetti ho, cioè applicando le regole che mi sarebbero proprie, nel primo caso, nel caso più semplice che mi configuro così, quali sono gli effetti? A questo punto dire, ma ho possibilità all'interno degli enti del terzo settore di configurarmi diversamente? Un caso tipico che viene fatto è quello, ad esempio, delle associazioni culturali, che conviene forse entrare nell'ambito dell'impresa sociale. E quindi ci sono delle scelte importanti da fare, quindi quello che sono... il suggerimento che viene dato è simulare che cosa vi succede e se avete delle possibilità rispetto a quello che succede, e badate, una piccola parentesi, non è, io almeno ai miei clienti dico sempre, non fate la scelta di come pago meno tasse e poi mi complico la vita per tutto il resto, cioè la scelta deve riguardare tutto, compresa la convenienza fiscale, ma non deve essere che per convenienza fiscale vado a crearmi una struttura diversa da quella che è invece la mia. Però tutto però anche l'impatto fiscale lo inserirò, valuterò il tutto e deciderò che cosa fare. Grazie.
Allora, a meno che non c'è qualcuno che non dormirà per un mese se non rispondiamo alla domanda, salterei le domande perché siamo un po' in ritardo. E ripetiamo, avremo altre occasioni per riprendere queste cose, oggi è solo una prima visione.
Dall'anno successivo al registro e all'autorizzazione della Commissione europea, quindi presumibilmente 2018 credo ci sarà il registro e credo ci sarà l'autorizzazione o meno della Commissione europea, quindi dal 2019.
Ecco, grazie. Allora, sì, le slide saranno tutte messe a disposizione sul sito insieme alle registrazioni anche video della serata, quindi avrete tutto, vi manderemo una mail che segnala questa cosa. Salutiamo i nostri amici che lasciano il tavolo con un applauso.